fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile.
Buongiorno a tutti, fuori registro la trasmissione quindicinale di Radio Città Aperta in difesa della scuola pubblica. Oggi abbiamo qui ospite con noi Barbara dello USB Scuola, con la quale vogliamo parlare prevalentemente della mobilitazione che ci sarà giovedì 25 novembre, che riguarda la scuola ma riguarda sicuramente altri lavoratori, altri comparti. Ma volevamo partire così brevemente, poi su questo proprio torneremo, diciamo, sulla legge 122 del 30 luglio 2010, che è la legge praticamente misure urgenti, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che in qualche modo hanno fissato dei paletti molto rigidi, non soltanto per i lavoratori della scuola, ma per tutti i lavoratori, in particolare del pubblico impiego. E questo proprio perché la manifestazione, la mobilitazione di giovedì sarà una mobilitazione intercategoriale, quindi non è specifica della scuola, e per così ribadire anche a tutti coloro che ci ascoltano, in particolare ai lavoratori e dipendenti della scuola, che il mondo lavorativo non finisce dentro le mura scolastiche, ma che esistono leggi e normative e indicazioni che riguardano praticamente tutto il pubblico impiego, tutto il mondo del lavoro. Diciamo, di questa legge non si è parlato tantissimo, Barbara, è vero, diciamo, anche perché poi noi siamo stati travolti dall'inizio dell'anno scolastico, i tagli, le mobilitazioni dei precari, però in questa legge ci sono delle cose gravi anche per i lavoratori della scuola. Sì. Brevemente, poi diciamo che sarà oggetto magari di una trasmissione più specifica, ma quali sono i due o tre punti fondamentali per cui questa legge colpisce anche chi lavora nella scuola?
Beh, intanto saluto tutti quanti e ringrazio ancora Radio Città Aperta per queste occasioni. Questa legge se ne è parlato, noi abbiamo fatto anche uno sciopero generale il 14 giugno, perché come USB abbiamo da subito individuato, prima della sua approvazione, i rischi e i pericoli che c'erano dietro questa legge. Tra l'altro, appunto, anche lì uno sciopero generale che ha visto pubblico e privato, perché questa legge ha attaccato direttamente in modo frontale i lavoratori dipendenti, appunto, dello Stato, della pubblica amministrazione, delle regioni, degli enti locali, e le cui conseguenze però non sono solo nei confronti dei lavoratori pubblici, ma rispetto poi a quello che è un impatto diretto della vita quotidiana, cioè quando poi si va a scuola, quando poi si va all'ospedale, quando poi si va all'asilo nido, un attacco generalizzato a tutti i lavoratori che appunto sono sia dentro i luoghi del lavoro, ma che poi diventano cittadini, diventano bambini, diventano studenti quando o appunto viaggiatori sui treni o sugli autobus, insomma. Per cui c'è stato un attacco diretto che ha direttamente preso di mira i lavoratori dipendenti pubblici per poter poi allargare, però in realtà in modo indiretto, apparentemente indiretto, anche a tutti gli altri. E noi abbiamo fatto questo sciopero, c'è stata un'opposizione, è chiaro che poi però appunto siamo stati travolti, ma nelle scuole se ne è parlato, un po' abbiamo cercato di diffondere quello che poteva essere una consapevolezza dei veri effetti di questa legge. Allora si parla sicuramente del blocco della contrattazione, cioè significa bloccare i contratti nella scuola, significa per altri 3 anni, significa noi già abbiamo un contratto scaduto da questo gennaio, per cui insomma già abbiamo un anno di ritardo, altri 3 anni di blocco significano 4, poi prima che finirà la contrattazione probabilmente andiamo verso i 4-5, insomma, come blocco. E certo, il blocco del contratto che cosa significa? Significa cercare di adeguare un pochino quella che sono le condizioni di vita, i costi della vita, i salari, gli stipendi dei lavoratori. E quando si parla di contratto del pubblico impiego, si tratta di milioni di lavoratori, in particolare nella scuola di oltre 1 milione di lavoratori. Si tratta del fatto che i lavoratori statali, e in particolare quelli della scuola, che sono un gran numero, stavano contribuendo, perché la legge finanziaria poi ci siamo dimenticati di dire perché è stata fatta. È stata fatta per cercare di fare un fondo per salvare banche e finanziarie della loro crisi economica. Lo stiamo vedendo quello che sta succedendo in Irlanda, quello che è successo in Grecia, e vedremo quello che, cioè noi abbiamo pagato preventivamente, stiamo pagando quello che il pericolo appunto deve vedere una crisi economica che travolga anche il nostro paese, per cui di questo stiamo parlando. Non c'era bisogno di fare questi risparmi, perché in realtà i lavoratori italiani dal 92 a oggi ne hanno fatti ben altri. Comunque, che cosa significa per i lavoratori della scuola questa legge? Significa appunto non vedersi riadeguato lo stipendio in qualche modo in questi anni, e sono un bel po' di soldi. Significa non avere più gli scatti d'anzianità, cosa anche questa è abbastanza grave. Perché è grave? Perché per lo stipendio misero degli insegnanti e dei lavoratori della scuola, del personale ADA, dei bidelli, era l'unico automatismo ancora conservato all'interno della che garantiva un minimo, preservava un minimo la busta paga dei dipendenti della scuola. E questo adesso c'è tutta una querelle sopra, perché i sindacati confederali che hanno sostanzialmente appoggiato questa manovra, perché hanno detto c'era bisogno di farla, a parte che qualcuno magari si è lagnato perché diceva bisognava farla un po' meglio, cercare di difendere qualcuno, magari 5 lire di più ce le davate, va bene, e stanno facendo una querelle su questa cosa degli scatti d'anzianità, perché c'hanno degli interessi che è un po' complicato spiegarli, ma interessi particolari, cioè proprio soldi che non verrebbero più dati a loro, perché stanno dentro i fondi pensione, c'è tutto un discorso di calcolo del TFR,
magari su questo
dovremmo tornarci, perché è un po' complicato, ma lì ci sono proprio interessi economici, materiali di certe di sindacati firmatari di contratto CGL, CISL e UIL, che poi hanno degli interessi particolari. E questo però appunto per i lavoratori significherà non avere più gli scatti, l'unico automatismo. Probabilmente questa cosa partirà dal prossimo anno, e ancora stanno vedendo gli accordi, perché gli effetti nei confronti dei lavoratori sono molto pesanti, per cui anche il ministro c'ha sicuramente un interesse a cercare di slittare questa cosa più in là. E come lo faranno? Lo faranno tra l'altro cercheranno di tenere questi scatti come? Sulla pelle praticamente di tutti noi, nel senso che non è che siano previsti altri fondi, cioè i sindacati tipo la CISL e la UIL stanno proponendo al ministero di prendere i risparmi che sono stati fatti dalla scuola, cioè posti di lavoro tagliati, finanziamenti alle scuole non dati, per rimetterli sugli scatti di anzianità, creando di nuovo una disparità per esempio tra i lavoratori precari che non hanno proprio per legge gli scatti d'anzianità e i lavoratori dipendenti, per cui tutti abbiamo fatto i sacrifici, dopodiché si cercherà di recuperare qualche soldino per metterlo su questi scatti d'anzianità, ma è ancora tutto molto insomma velletario. E le altre cose importanti sono stati appunto il taglio sul sostegno, e nel senso taglio, hanno riconfermato il personale dello scorso anno, e noi sappiamo già bene quanto questo personale, la consistenza numerica degli insegnanti di sostegno, quanto sia sottostimata rispetto alle esigenze che ci sono degli studenti, e in particolare per esempio nel Lazio, cioè noi abbiamo una regione che ha un tasso, un rapporto tra studenti e insegnanti di sostegno tra i più alti, cioè abbiamo almeno quasi 3 bambini, 3 allievi studenti con disabilità che hanno un insegnante. Questo significa che avranno un terzo dell'orario coperto, significa, cioè, poi queste sono le medie, no?
Sì,
famose medie, abbiamo casi tremendi anche.
Sì, guarda Barbara, abbiamo già fatto, diciamo, proprio come fuori registro una trasmissione su questo, in qualche modo ascoltando sia le associazioni dei genitori degli alunni disabili, sia poi le associazioni, diciamo, effettivamente qui la legge dice per l'anno in corso sono mantenuti il numero degli insegnanti di sostegno, che succederà negli anni futuri? Allora noi già diciamo, sono già inadeguati adesso, figuriamoci negli anni a venire, insomma. Ecco, la cosa che mi sembrava forse la più grave era questa cosa degli anni che non sono utili alla fine della maturazione delle posizioni stipendiali, insomma, quindi è questa forse l'elemento più grave per i lavoratori della scuola.
Perché non si recupereranno più questi 3 anni, nel senso che in realtà questi 3 anni è come se non li abbiamo vissuti, non li abbiamo lavorati. E questo significherà non aver più rispetto a quel misero calcolo della pensione, perché poi sulle pensioni la mano pesante, perché la cosa molto molto grave è stato questo innalzamento dell'età pensionabile delle donne a 65 anni, contro cui noi abbiamo fatto anche un'occupazione del Consiglio Europeo, che appunto ha sede anche qui a Roma. Perché è una cosa gravissima, specialmente per la scuola, lo abbiamo detto già e denunciato tante volte, significa immediatamente impedire che almeno per i prossimi anni altri 30.000 posti di lavoro non vengano liberati, perché nella scuola sappiamo che abbiamo una percentuale di donne molto alta, parliamo di 80-85%, e sappiamo che la maggioranza di queste di noi colleghe insomma hanno pure un'età abbastanza avanzata, che sarebbe pure insomma avrebbero pure diritto di andare in pensione, invece vengono bloccate per altri 5 anni, e questo chiaramente sconfitta avrà un effetto su di loro immediatamente, ma anche pure sulle nuove generazioni che avranno, non avranno la possibilità di prendere quel posto. Questo è un fatto.
Barbara, su questo poi diciamo torneremo, perché forse sarebbe utile proprio conti alla mano, conti alla mano, cioè vuol dire, perché poi sai, dette così le cose hanno sicuramente un senso, ma quando poi vengono quantificate,
certo,
no? Cioè quindi questo blocco,
si parla di 40-50 mila euro di tagli, insomma.
Ecco, quindi è una cosa sicuramente importante e impegnativa.
45 mila euro a testa nella vita lavorata, cioè.
Che secondo me tanti lavoratori non percepiscono la gravità di questa cosa. Ecco, veniamo invece alla manifestazione di giovedì, no? Manifestazione 25 novembre sotto la Regione Lazio. Ecco, io voglio chiederti per quale motivo la Regione diventerà sempre di più un interlocutore istituzionale fondamentale anche per il comparto scuola, perché noi siamo un po' abituati, no?
allo Stato,
al Ministero, diciamo, e queste indicazioni nazionali. E non sarà più così, perché Barbara?
Beh, perché come succede spesso agli insegnanti e ai lavoratori della scuola, non ci accorgiamo di alcune cose che cambiano. Stiamo parlando di una modifica al titolo quinto della Costituzione, che sembra quasi una parola strana, ma insomma appunto è una parte specifica della Costituzione che prevede la divisione, diciamo, dei poteri tra lo Stato centrale e le regioni. Quello che viene chiamato, forse tutti ricordiamo meglio, il federalismo, per esempio fiscale, l'aspetto del federalismo che più ci interessa un po' a tutti, no? Di cui sentiamo parlare a tutti. Allora, nel 2001 è stato modificato il titolo quinto della Costituzione, e questo praticamente ha aperto un processo di devoluzione anche nei confronti dei settori appunto dei servizi e delle che lo Stato deve appunto garantire, dei diritti pure che deve garantire a tutti i cittadini, e in particolare nei confronti delle regioni rispetto a quella che è appunto pure la scuola. C'è appunto ancora un'idea generale di scuola nazionale, dove lo Stato dovrebbe prima di tutto fare che cosa? Dire e decidere quanto costerà questo servizio scuola, cioè dire, vengono chiamati LEP, cioè praticamente livelli essenziali delle prestazioni. Questa sigla impariamo a conoscerla.
Essenziali,
cioè la sopravvivenza.
La sopravvivenza.
Che praticamente significa che dovrebbero essere i diritti minimi garantiti a tutti a livello nazionale. Dopodiché, però, questo significa che nel Lazio, piuttosto che in Lombardia, stabilire quanto costa, no? Per cui non tenere conto minimamente delle condizioni di partenza delle regioni, non tener conto anche delle particolarità, no? Della loro storia, del loro sviluppo economico, ma anche della loro conformazione morfologica a livello geografico,
certo.
Perché in Calabria la signora Gelmini non se l'è ricordato, ma non se lo ricordano nemmeno gli amministratori calabresi, ci sono le montagne, per cui dire tagliare le piccole scuole significa escludere interi paesi, cosa che sta succedendo anche qui nel Lazio, perché noi abbiamo Rieti e Frosinone, per esempio, con i tagli massimi. Proprio in questi giorni si stanno vedendo per il prossimo anno un forte taglio, per esempio della chiusura di scuole nei piccoli centri, significa togliere l'ospedale, togliere la scuola, significa deve certificare, fare di quel territorio, no, tabula rasa, perché poi significa non garantire la possibilità della sopravvivenza dei cittadini, perché stiamo parlando del minimo. Per cui lo Stato dovrebbe dire quanto devono costare questi servizi. Poi chiaramente delle norme generali, dei principi generali, e invece di che cosa si dovrà occupare la Regione? Appunto, intanto della rete
scolastica,
per cui del suo dimensionamento. Qui quando si dice dimensionamento si dice taglio, non è che si dice altro, e questa è una cosa che hanno fatto già dal 2001 a oggi, già la Regione ha messo un po' bocca. Su questo c'è una cosa da notare, che tutte queste cose che la Regione fa, compresi tutta una serie di progetti, di fondi che dovrebbe stanziare per aumentare l'offerta formativa nelle scuole, è in mano appunto delle regioni, che ha fatto questi anni, l'hanno fatto, che questo lavoro l'hanno fatto con il consenso, con l'accordo di CGIL, CISL e UIL, che sono sempre lì a tutti questi tavoli, e di cui la maggioranza dei lavoratori non sa assolutamente nulla, cioè non si sa, non c'è consapevolezza del fatto che c'è un luogo nella nostra città dove c'è un consiglio regionale, dove ci sono dei rappresentanti sindacali, non eletti da nessuno, perché non c'è un RSU, ma non sono proprio eletti da nessuno, sono lì per diritto divino, che praticamente decidono dove tagliare, come tagliare, quali altri fondi magari andare da qui a lì, no? Per fare piccoli progettini e cose del genere. In realtà appunto in prospettiva la Regione ci avrà sempre più potere sulla scuola, e perché dovrà gestire per esempio il personale, e qui c'è la grande altro tema, nel senso che l'abbiamo visto proprio noi l'11 quando siamo stati convocati.
Sì, infatti questa era appunto l'altra domanda proprio, no? Sappiamo che hai partecipato recentemente a questo incontro,
sì,
e
andiamo.
Quindi se vuoi un pochino relazionare, anche perché come dicevi tu, di tutto questo non si sa nulla, non esce una riga, forse probabilmente sai, sui siti dei sindacati, insomma, ecco,
sì,
ma detto questo...
C'è da fare uno studio molto approfondito, cosa che abbiamo pure stiamo facendo, e per cui organizzeremo una serie di convegni, nel senso proprio sindacali, di informazione, di studio, perché per sottoporre quelli che quello che c'è veramente in pentola qui che sta bollendo. Allora, noi l'11 siamo stati convocati da questa nuova assessore all'istruzione, la signora Sentinelli, tra l'altro una maestra, per cui almeno questo ci ha fatto piacere, perché se non altro abbiamo parlato con una persona che più o meno sembrava che almeno lo spirito della scuola,
diciamo.
Cioè quando noi abbiamo avuto occasione di parlare con altri, insomma, anche delle istituzioni o anche del ministero, che proprio non c'entrava proprio niente, insomma, la differenza,
la sensazione
si sente
di parlare con chi sa di
più
che
o meno
cosa
che
parla.
C'è stato. Però a questo punto diventa anche più grave nel momento in cui prende delle decisioni che sono veramente si lascia abbastanza andare nel quello che è nella, diciamo, nel piano nazionale della distruzione della scuola pubblica. Perché? Che cosa sta succedendo? Noi, allora, prima di tutto abbiamo ricevuto questo invito, siamo arrivati lì, ci siamo trovati con tutti gli altri sindacati, un fatto un po' particolare, perché in realtà anche in altre regioni, per esempio in Calabria o appunto in Campania o in Sicilia, capita spesso che ti dicono: se non sei rappresentativo al tavolo non ci vieni. E chi ha fatto più opposizione per la nostra presenza in questi tavoli in genere sono appunto proprio gli altri sindacati. Siamo arrivati lì e intanto con una delegazione un po' particolare, perché c'ero io che sono insegnante da 20 anni di ruolo, poi c'era una nostra collega precaria, poi c'era un'ATA di ruolo e un'altra ATA precaria anch'essa, per cui noi rappresentavamo in qualche modo, diciamo, il mondo del lavoro della scuola. Ci siamo sentiti dire da questi sindacalisti, per più che dall'assessore, che praticamente noi non sapevamo, l'hanno detto proprio ai nostri precari, che non sapevamo che cosa significasse vivere senza uno stipendio. Ora, se qualcuno conosce i nostri colleghi precari, sono appunto gente che ha lavorato in 2 anni 15 giorni, che insomma... Praticamente noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo espresso una forte opposizione al piano che è stato firmato tra la Gelmini e la Polverini, e sono i famosi accordi MIUR-Regione, che prevedono l'uso dei fondi europei che già ci stavano, che già ci stanno, che sono più o meno per la Regione Lazio, ci stanno intorno a 100 milioni di euro l'anno, insomma, che potrebbero essere spesi per la scuola, e che di questi fondi ne verrebbero destinati 5 milioni di euro per questo anno, che in tutta una serie di progettini, pensate a 600 progetti di 8.000 euro, per cui diciamo stiamo parlando di al massimo verranno coinvolte 200 scuole, cioè ce ne abbiamo 3.000, diciamo, in termini,
certo,
non di istituzioni scolari, ma proprio di plessi di scuole nel Lazio, per cui cioè stiamo parlando di un nulla dal punto di vista del servizio e degli studenti coinvolti. Ma la cosa più atroce è che questi progetti, che dovrebbero prevedere l'utilizzazione del personale precario, prevedono una spesa irrisoria, almeno noi abbiamo partecipato ad altre trattative anche ad altre regioni, per un insegnante un'ora di lavoro pagata per 16 euro l'ora, lorde. Allora, qui chiaramente altri lavoratori di altri settori potrebbero dire: bah, siete fortunati. Dobbiamo sapere che per le collaborazioni esterne con questi progetti in genere sono previste per docenti o magari professori universitari, magari grandi ricercatori, insomma, vabbè, comunque da 50 euro l'ora lorde ai 100 euro. E perché io parlo di collaboratori esterni? Perché il vero dramma è che questi lavoratori saranno assunti con contratti a prestazione d'opera, cioè vengono cacciati dalla scuola perché non hanno più il contratto nazionale con diritti e doveri che gli competevano. Allora, perché noi siamo molto preoccupati, siamo molto intervenuti pure con forza in questa situazione, perché può sembrare una cosa, dice, beh, colpirà poche persone, saranno la solita politica per i precari dell'USB che fa solo le cose per i precari e non per quelli di ruolo. No, qui c'è proprio un allarme da lanciare serio. Primo, sull'idea della scuola che vogliono fare. Questi stanno spezzettando il servizio con questi progetti e progettini. Questi progetti, pensate, dovrebbero essere destinati al recupero e all'integrazione dei nomadi e degli stranieri, dell'intensificazione della lingua italiana. Ma io dico, prima che fai le classi con il 30% il tetto massimo per gli stranieri, cacci, i nomadi praticamente stanno distruggendo su Roma tutti i campi nomadi, qualsiasi tipo di rapporto con, anche con i ragazzi con, rispetto alla scuola, perché questi bambini sbattuti da una parte all'altra, e poi mi vieni a fare i progettini, cioè veramente uno schiaffo alla decenza e alla, alla coerenza, cioè pure a quello che vive la gente tutti i giorni, per cui c'è uno spezzettamento, per cui invece di una politica seria che vede la scuola nel suo complesso, dove anche queste problematiche vengono assorbite e vengono veramente, si fa una politica seria e complessiva, su questo vengono spezzettate con una demagogia che sia nei confronti dei precari che di quelli che dovrebbero essere poi a ricevere questo tipo di servizio.
Guarda Barbara, io ti faccio l'esempio della mia scuola, no? Proprio nella mia scuola ha ricevuto dei fondi della regione per l'integrazione, noi abbiamo attivato dei corsi pomeridiani, quindi all'uscita da scuola alle 16.30 o 15.20, adesso non ti so dire esattamente il numero, una trentina di bambini si fermano per 2 ore con il personale della scuola e fanno questo sviluppo, diciamo, della competenza linguistica. In più io ho saputo che un'associazione riceverà altri fondi proprio per l'integrazione degli alunni. Quando io ho chiesto al mio dirigente, bene, ma noi non potremmo utilizzare questo personale in orario scolastico, perché i bambini stanno a scuola 8 ore,
certo.
Allora mi è stato risposto che assolutamente no, questi fondi verranno utilizzati ancora una volta fuori dall'orario scolastico,
certo.
Con la conseguenza che si tratta di bambini che rimangono a scuola veramente dalle 8 e un quarto alle 18.30, alle 18.30, quando la mattina noi lavoriamo con 25, 26, 4, 5 bambini stranieri a classe e non c'hai nessun ausilio, no?
Certo.
Quindi c'è l'assurdità di questa cosa,
certo.
Vengono pagati, vengono erogati i fondi, ma allora fa sì che questi esperti vengano la mattina in classe e sostengano
esperti,
in qualche modo.
Si tratta
esperti,
di altri colleghi tagliati, cioè voglio dire, prima si taglia il posto di lavoro, il problema,
certo,
appunto, è che la contraddizione vera, che e lo vediamo appunto poi su tutti i settori, è quello di eliminare, perché eliminare le garanzie per i lavoratori significa poi comunque mettere in condizione tutti i lavoratori, e quelli anche a tempo indeterminato, prima di tutto rispetto al carico di lavoro, no?
Certo,
perché è
questo, certo,
l'esempio che fai te è emblematico, e poi rispetto alla prossima contrattazione, perché quando un insegnante si rifiuterà di fare la sostituzione o si rifiuterà di fare l'ora di recupero, va bene, che cosa dirà il dirigente? Che grazie a Brunetta ha la possibilità di fare una blacklist dove mettere i cattivi e dei quali può chiedere il licenziamento, no? Dei professori che si rifiutano di fare queste cose. Ti dice, se non lo fai te, io chiamo il precario con un contratto esterno dalla cosa,
certo,
e non gli garantirà nemmeno l'indennità di disoccupazione il prossimo anno, per cui è proprio una rovina, cioè questa è proprio gente cacciata dalla scuola, è l'ultima cosa che gli viene data. Per cui questa è intanto rispetto all'idea della scuola che vogliono costruire, contro cui noi stiamo lottando, perché qui è veramente da un lato appunto con il meccanismo dei finanziamenti, dell'ingresso dei privati, delle fondazioni, ci sono tanti gli esempi da poter fare, per cui non c'è più un'idea unica, complessiva, no, unica, complessiva della scuola, globale, per cui l'individuo non è più semplicemente un pupazzo da spostare e da parcheggiare da una parte al piuttosto che all'altra. E poi l'altra cosa invece molto importante e pericolosa che vediamo e che invece è più urgente, la preoccupazione rispetto al federalismo alla Calderoli, perché qui ci sono conteggi, cioè il prossimo anno la Gelmini prevede per esempio per il Lazio altri 2.500-3.000 posti di lavoro tagliati, no? Stiamo parlando di questo. Ah, considerate quei soldi per i precari, copriranno al massimo 1.000 persone, per cui insomma...
briciole anche,
sì, no, questi soldi in realtà andranno ai dirigenti, agli loro amici, perché poi tutto questo il giro, la cosa appunto è il federalismo, cioè quello che c'è in ballo, perché questi signori si stanno facendo, la signora Carfagna che se ne va, i governi che traballano tutti appresso affini e tutti, ma che cosa si stanno giocando questi signori? Cioè, perché qui il problema che noi siamo molto preoccupati è che questa gente poi fa i loro accordi in genere sulla pelle nostra, cioè qui si stanno facendo sicuramente degli scambi questi personaggi, no? Perché non è che succede queste cose per interessi,
no,
superiori del bene della democrazia. Allora, se passa per esempio la linea federalistica dei Bossi piuttosto della Gelmini o la nostra voce in questo momento qualcuno non la vuole proprio sentire, significherà avere oltre ai 2.500 posti tagliati da Gelmini altri 2.700, cioè questi sono conteggi che non facciamo noi, sono i conteggi che fa la Fondazione Agnelli.
Bene Barbara, mi sembra che motivi per manifestare ragazzi, giovedì ce ne sono e come. Ecco, io se volevi un attimino diciamo chiudere sulla manifestazione, com'è nata brevissimamente, quali sono le forze che parteciperanno?
Noi diciamo che come sindacato sappiamo che questo è un momento molto pesante anche per i lavoratori, per scioperare. Per noi era però l'unica occasione, l'unico modo per partecipare in giovedì mattina, cioè il momento in cui comunque il Consiglio regionale è riunito, in cui comunque troviamo qualcuno, perché pure fare i scioperi il sabato, cioè la manifestazione il sabato, che poi troviamo gli uffici chiusi, insomma è già poco significato, e abbiamo voluto stare insieme ai movimenti per la casa, ma soprattutto ai nostri altri compagni di lotta del sindacato, non solo dei call center piuttosto che del commercio o della sanità, e anche parteciperanno, manifesteranno con noi gli enti locali, per cui le maestre dei nidi con cui già abbiamo manifestato tante volte. E questa manifestazione è molto importante proprio perché cominciamo, è una cosa un po' nuova, nel senso che non pure per noi, insomma, è un terreno su cui misurarci. Pensiamo che partecipare in questi contesti ci significa pure vedere che il mondo gira intorno a noi sul serio, nel senso che poi intorno a noi c'è tanta gente come noi che ha gli stessi identici problemi, che non esiste assolutamente questa differenza che vogliono far credere tra chi è il cliente, l'utente del servizio e il lavoratore, che in realtà siamo tutti lavoratori e in quanto tali, se ci difendiamo tutti, principalmente le nostre nuove generazioni, i nostri figli, i nostri nipoti,
che utilizzeranno questi servizi. Barbara, io ti ringrazio moltissimo. Allora ridò l'appuntamento per tutti gli ascoltatori: è il 25 novembre 2010, sciopero regionale, riprendiamoci la scuola, il lavoro e la dignità. L'appuntamento è alle 9:30 a metro San Paolo, corteo fino alla Regione Lazio. Grazie Barbara. Grazie. E adesso, come sempre, diciamo, abbiamo anche l'intervento della nostra Marie De Ciolo e che sentiamo cosa ha da dirci su questo.
Presto vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Oh, chi sciopera il 25? Dai, sono sempre le solide 4-5 persone votate al sacrificio. Vabbè, scusate, buongiorno, manco l'ho detto stamattina, mi sento emozionata. E no, non va bene proprio per niente. E mo che mi sono invecchiata, voglio dire la mia, fuori dei denti su ste benedetti scioperi. Dunque, i maestri, o meglio, il personale tutto della scuola, se sono sentiti sempre una casta a parte. Chissà se tutto dipende dal fatto che insegnare vuol dire forgiare le menti dell'allieve. E questo l'ha inebriata a tal punto da sentire nelle loro mani quasi un potere invincibile, tanto da farle scioperare solo quando è tutta la scuola che lo fa, senza pensare che anche loro stanno dentro una categoria ben più grande, che è il pubblico impiego. Cocche cambiate, e fatelo prima che vi tolgono tutto, perché mi pare che ciò che vi è successo non vi è servito a niente, se anche oggi vi sento di che solo in poche parteciperete a sta botta di vita che esce per là. Mi ricordo come fosse oggi, quando tutti insieme si andava in piazza e San Giovanni pareva una pipinara, e lì ci trovai tutti, dagli studenti Ernesto Urbino, dai professori alle casalinghe, se sventolavano ste bandiere rosse con un orgoglio mostruoso, tanto che te pareva che era il cuore che sventolavi come una bandiera. E poi tutti si abbracciavano, si salutavano, si cantavano, se gridavano slogan che avevi preparato giorni prima e che tutti conoscevano, perché col ciclo stile se preparavano i foglietti che venivano distribuiti prima dei partiti. In quell'occasione anche la scuola era presente in mezzo a tutti e i loro striscioni erano quelli meglio, pieni di fantasia e di creatività. Quando passavi tra la gente tutti si sorridevano e molti venivano in corteo con te, ma quelli erano anni d'oro. Mo sono anni bui e noi gliela volemo da vinta a sto governo bastardo infame? No, ne allora forza, fate uno scatto d'orgoglio e tutti insieme andate a scioperà, soprattutto dopo le notizie catastrofiche che ha dato Barbara stamattina. E son Maria Cocche, quanto ho parlato! Ciao, torna a far lavoro mio. Martina, chiudi sta porta, manco fossi al Colosseo. Calabrò, tu finiscila. Ciao.
Ciao. Bene, noi ringraziamo come solito Marie De Ciolo per il suo intervento, diciamo per la sua visione. Ricordiamo a tutti di nuovo l'appuntamento giovedì 25 novembre alle ore 9:30, metro San Paolo, corteo fino alla Regione Lazio, e dimostriamo come lavoratori della scuola che ci sentiamo parte di un mondo, diciamo, del lavoro ben più ampio del nostro. Con questo ringraziamo tutti gli ascoltatori, alla prossima trasmissione.
Resto, vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. 3,